Vai, Patrick. Sono
resente. Vado. Vai. Vado. Quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, come già potevamo presupporre. E più esattamente sono nel capitolo 6, versetti da 1 a 7. Atti. Seconda lettura, prima lettera di Pietro, anche questa indicazione ce l'aspettavamo, capitolo 2 dal versetto 4 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 33, ma noi questa sera avremo a che fare con altre due strofe del salmo 119, la strofa terza e quarta, la strofa Gimel e Dalet. E poi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 12. Siamo giunti ormai alla quinta domenica di Pasqua. I 50 giorni di questo tempo pasquale si dispiegano nell'arco di 7 settimane, come ben sappiamo, in modo tale da ricapitolare emblematicamente tutto lo svolgimento della storia umana. E così viene già anticipata la conclusione definitiva della storia umana. 7 settimane, tutte le tappe della storia umana sono ricapitolate, rievocate nel corso di questi giorni, e tutto viene posto in relazione all'evento che una volta per tutte ha segnato la svolta decisiva di questa nostra storia umana. Tutto prende luce ed esprime il proprio valore in rapporto alla resurrezione del Signore. Nel corpo di Cristo vivente, ogni creatura è chiamata a occupare il proprio posto. Questo avviene in virtù della novità della relazione che è stata instaurata dal Signore risorto e intronizzato nella gloria. È Lui il Tempio che non sarà mai distrutto, è il suo corpo glorioso, il luogo della riconciliazione cosmica. I 50 giorni di Pasqua simboleggiano sacramentalmente il pieno ristabilimento della creazione, anzi una nuova creazione è suscitata, una creazione nella quale lo spazio e il tempo di ogni creatura sono riconciliati con il Creatore. A questa nuova creazione siamo chiamati e condotti tutti quanti noi. Siamo pellegrini in questo mondo, ma ormai sigillati nella comunione con Cristo nostro Signore, mediante un legame di vita che vince la morte e che è definitivamente efficace per la salvezza del mondo. Lodi a Lui che ci ha redenti, al Padre che ci ha creati, allo Spirito che è nostro Consolatore. Amen. Leggiamo senz'altro la prima lettura della liturgia di domenica prossima, nel Libro degli Atti, i primi 7 versetti del capitolo 6. Leggi pure prima.
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. e la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, i primi 12 versetti. Leggevamo nella messa di quest'oggi i primi 6 versetti. Leggiamo fino al versetto 12. Pasquale, leggi.
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compierà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre.
Grazie. Stiamo leggendo il Salmo 119, il Salmo più lungo tra tutti quelli raccolti nel Salterio, come ben sappiamo, 22 strofe, ogni strofa si compone di 8 versetti e gli 8 versetti di ciascuna strofa cominciano con la medesima lettera dell'alfabeto ebraico. Siamo alle prese con la strofa terza e di seguito leggeremo la strofa quarta. Abbiamo letto le prime due strofe. Mi sembra importante ancora una volta innestare la lettura del nostro Salmo 119 nel richiamo al versetto 24 del Salmo precedente, il Salmo che concludeva la raccolta dello Hallel egiziano. Scusate, devo usare la lente. Questo è il giorno in cui agì il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso, è il giorno del Messia. Ecco. E tutti i nostri giorni sono incastonati nel giorno del Messia. In quel suo racconto, così come si esprimeva il Salmo 118, dando voce per l'appunto a un personaggio messianico, il versetto 17 ricorderete senz'altro, annunzierò, racconterò le opere del Signore. Ecco, in quel racconto si inseriscono adesso i racconti di quel che ci riguarda dal momento che siamo alle prese con i nostri giorni, ma i nostri giorni sono incastonati in quel giorno e d'altra parte il racconto del personaggio messianico confluisce nel grande ringraziamento del versetto 28, sempre del Salmo 118: sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Ed è questo grande ringraziamento che conferisce l'orientamento decisivo a quello che è il cammino della nostra vita di giorno in giorno, nella continuità con il racconto del Messia, imparando a raccontare noi stessi e il nostro vissuto in riferimento a quel suo modo di raccontare, come in lui si è compiuta l'opera del Signore, ed ecco il nostro ringraziamento, come poi si concludeva con quel versetto che allo stesso tempo già apriva il Salmo 118: celebrate il Signore perché è buono. Dunque, rendete grazie al Signore. Ecco. E sappiamo che il nostro Salmo, di strofa in strofa, ormai ci sta coinvolgendo in un grande viaggio, che è poi il viaggio della nostra esistenza umana, e nel corso di questo viaggio noi siamo costantemente posti in relazione con il tu che ci precede, che ci viene incontro, che parla, e dunque otto sinonimi del termine parola, Torah, precetto, volontà, versetti che man mano sono articolati con soluzioni sempre originali, di strofa in strofa, in modo tale da collocare ciascuno di questi otto termini all'interno di uno di quegli otto versetti che compongono la strofa. Fatto sta che noi ci siamo trovati coinvolti in una vicenda che ha tutte le caratteristiche di una pedagogia dialogica. C'è una presenza che instaura una relazione didattica, una relazione mirata per l'appunto a accompagnarci, sostenerci, illuminarci là dove la strada della vita ci tiene in un modo o nell'altro, tutti impegnati nella quotidianità del nostro vissuto e nella varietà degli ambienti che stiamo affrontando. Ed ecco, era proprio la prima strofa del Salmo 119, ricordate come ci siamo trovati sollecitati a prendere coscienza della strada lungo la quale si svolge il cammino della nostra vita. E abbiamo a questo riguardo accolto l'invito affettuoso, caloroso, l'invito che assume un aspetto veramente determinante per quanto riguarda ogni possibilità di procedere in quel certo cammino, a assumere la condizione dei discepoli alla scuola di quella presenza che ci interpella, ci accompagna, ci sta educando, una pedagogia dialogica. Infatti ricordate come compare già nella prima strofa il verbo che in maniera inconfondibile allude alla posizione del discepolo, per come questo verbo poi viene usato già nell'Antico Testamento in molti testi e poi nel greco del Nuovo Testamento. Il nostro discepolato, discepolato che definisce il cammino della nostra vita, nella prospettiva che corrispondentemente a quello che già il richiamo al Salmo precedente ci suggeriva, ci condurrà a sintetizzare tutto quel che ci definisce nel tempo e nello spazio del grande viaggio, sintetizzare in un vero e proprio, autentico e pregnante ringraziamento. Ricordate il versetto 7: ti loderò, ecco qui il verbo che ricompare, che abbiamo incontrato nel Salmo 118, ti renderò grazie con cuore sincero, dunque la totalità del vissuto è implicata, quando avrò appreso, ecco il verbo l'amad, quando come discepolo sarò in tutto e per tutto corrispondente all'insegnamento che ricevo da te. E così di seguito la strofa seguente, come ricordate, ci ha suggerito di prendere coscienza di quello che avviene quando l'orante, che qui ci esprime direttamente, ricostruisce lo svolgimento dei primi passi che egli ha affrontato in quel cammino, che è l'occasione per passo passo ritrovarsi nella concreta evidenza dei propri limiti, delle proprie insufficienze. È la storia di un peccatore, ma di un peccatore viandante, di un peccatore itinerante, di un peccatore che vuole prendere sul serio l'invito a procedere nel grande viaggio della vita in posizione di discepolo, nell'atteggiamento di colui che è in ascolto, perché c'è il tu che parla, che incalza, che che manifesta la sua paziente e generosa intenzione pedagogica. Ed ecco, leggevamo dunque come i primi passi del nostro orante, quell'orante che ci rappresenta tutti, alle prese con il tu che parla e di cui egli è in ascolto, è passato e sta ancora passando attraverso la scoperta di un mondo interiore. Ricordate il versetto 11 nella seconda strofa: ho nascosto nel cuore le tue parole. Ecco, c'è un mondo interiore per non offenderti con il peccato, e questo contatto con i dati che gli rimandano i segni di una condizione di vita nella quale la pesantezza, il potere inquinante, la frattura delle relazioni, tutto quello che è prerogativa del peccato non è mancato affatto, ma adesso questa presa di coscienza di come la strada che sta affrontando gli rimanda ai dati di una realtà pregressa in un modo o nell'altro compromessa dal peccato. Ecco che tutto questo si accompagna con la presa di coscienza di uno spazio interiore, di un mondo interiore, di un linguaggio interiore diventa in realtà l'occasione per rendersi conto ancora una volta come proprio attraverso i dati che gli rimandano i segni della sua miseria umana sta percorrendo una strada che è sempre più coerente, sempre più orientata in modo da sfuggire a quelle deviazioni, a quelle divagazioni, a quelle forme di smarrimento di cui peraltro già ci parlava il versetto 10, non farmi deviare dai tuoi precetti. Ed ecco invece è proprio in questo modo che man mano viene maturando quella esperienza che nelle dinamiche, nei movimenti, negli spazi interiori del suo vissuto, quel che si viene ricapitolando nell'esercizio della benedizione. Benedetto sei tu, Signore, insegnami, di nuovo qui nella mia Bibbia leggevo mostrami, insegnami il tuo volere. Ecco, il luogo interiore è il luogo della benedizione. Man mano che il nostro orante, apprendista, sta assumendo i dati che recepisce da quella presenza che gli parla, come i criteri per elaborare a sua volta un racconto interiore, un racconto che raccoglie tutti gli elementi, anche tutte le situazioni incerte e appena appena sussurrate, mormorate, appena appena così ripensate della memoria nel flusso di una vera gioia, semplice ma totalizzante. Così si concludeva la seconda strofa. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie, nella tua volontà è la mia gioia, non dimenticherò la tua parola. Beh, come vedete io torno sempre indietro. La gioia che emerge proprio là dove la memoria, che di per sé porta con sé un carico di situazioni ambigue, incerte, comunque tali da trasmettere un certo disagio. Ebbene sì, ma la memoria è ridotta a un'eredità del vissuto che è addomesticata. Lo stesso linguaggio, e qui non per niente si leggevamo quel meditare del versetto 15, quel meditare che è verbo con il quale viene tradotto quel che in ebraico allude a un mormorio, comunque c'è una nota di delicatezza in questa capacità di ricostruire le vicende senza restare travolto dai dati pesanti di una memoria che è preda del rimprovero. Non è più così, è una memoria che è ormai pervasa dalla corrente di una gioia che riduce anche le componenti aspre, i frammenti pungenti, spinosi di quanto la storia del passato gli trasmette in obbedienza a un'occasione, come dire, una conferma circa l'importanza del cammino intrapreso e la necessità di proseguire in esso. Nel seguire i tuoi ordini, diceva il versetto 14, è la mia gioia più che in ogni altro bene, una gioia che non ha possibilità di confronto con altri soluzioni gratificanti. E allora vedete, adesso finalmente la terza strofa e la quarta che dobbiamo affrontare per constatare come qui il nostro orante, che poi ci rappresenta tutti, fa riferimento nel versetto 17, il primo della terza strofa: sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola. Quel sii buono è usato, e qui è usata una forma del verbo gamal. Di per sé il gamul è lo svezzato. Dunque è in atto un processo di maturazione che, tanto per intenderci in maniera anche più empirica, possiamo ben chiamare svezzamento. I primi passi, uno svezzamento. Sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola. È confermato quel impegno che già nelle due strofe precedenti era stato segnalato con quella serietà e anche quella disponibilità a affrontare anche le situazioni incerte e le forme interpretative del vissuto che sembrano provocare disorientamento, ed invece ecco un cammino che viene perseguito come un vero e proprio itinerario di maturazione fino allo svezzamento. E vedete che qui il nostro orante, nei versetti che seguono di questa terza strofa, intanto si presenta come un servo, e poi vedete ci rimanda in modo molto essenziale a figure che svolgono un ruolo indimenticabile nella storia della salvezza. Qui abbiamo a che fare con un personaggio a cui è attribuito il titolo di servo. Notate che questo stesso titolo ricomparirà poi alla fine della strofa nel versetto 23. Servo è un titolo che viene attribuito a diversi personaggi nella storia della salvezza, ma qui subito, puntando lo sguardo sul versetto seguente, abbiamo a che fare con un personaggio che è stato in grado di usare gli occhi per vedere una scena spettacolare. Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge. Beh, vedete qui non facciamo fatica a rievocare la figura di Mosè. Tutta la tradizione interpretativa ebraica subito è pronta a riconoscere in questa apertura degli occhi l'esercizio di una visione interiore. Sono gli occhi del cuore, dice Kimchi, e non solo, gli occhi del cuore, una visione interiore. E ricordate quello che leggiamo nel libro dell'Esodo, quando Mosè vede quel fenomeno spettacolare che consiste nell'arbusto che arde senza consumarsi. Ed ecco, aprimi gli occhi perché io veda, il richiamo alla figura di Mosè, la visione del roveto, ma proprio a Mosè è stato attribuito in modo, come dire, sistematico il titolo di servo, il servo di Dio, Mosè, ma Mosè per altro verso il maestro per antonomasia, dunque quel suo modo di vedere che è l'occasione che introduce tutto un lungo percorso dedicato da Mosè in obbedienza al mistero che gli parla, per quel servizio che lo coinvolgerà nelle vicende della sua gente che è schiava in Egitto e poi l'uscita e poi l'alleanza e il dono della legge. Il titolo di servo viene poi attribuito, come vi dicevo, ad altri personaggi che compaiono nelle tappe successive della storia del popolo di Dio. Tra tutti vale la pena di ricordare colui che viene segnalato proprio in quanto il suo ingresso, per così dire, significativo nella storia del suo popolo è segnato dal passaggio attraverso lo svezzamento. È Samuele, ricordate? Samuele svezzato e Samuele che viene consegnato a Silo, là dove il sommo sacerdote Eli e i suoi figli gestiscono il culto in un contesto di grande crisi per quanto riguarda l'identità di quelle tribù che si sono insediate nella terra di Canaan, ma che sembrano sul punto di perdere proprio coscienza della propria appartenenza al Signore nel rapporto d'alleanza, e dunque in quel contesto disordine generale Samuele svezzato il servo, ed ecco Mosè prima di lui, è come se fossimo anche noi coinvolti in un itinerario a ritroso che, mettendoci in rapporto con questi personaggi delle tappe che si sono avvicendate nella storia del passato, adesso ci rimandasse niente meno che a quel personaggio che è lo straniero per eccellenza, Abramo, e con Abramo siamo proprio all'inizio della storia della salvezza. Ecco il versetto che segue, il versetto 19. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Io sono straniero sulla terra. È proprio Abramo che così si presenta, straniero e pellegrino. Colui che è viandante, itinerante per antonomasia, in obbedienza alla promessa, in vista di una terra che Abramo conosce, intravede, l'attraversa, si accampa sui margini di essa, ma non la possiederà mai. Eppure la promessa è confermata: straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Ebbene, vedete, una rapida corsa a ritroso per accompagnare il nostro orante, che ci rappresenta tutti, in questo itinerario di maturazione che la strofa che stiamo leggendo ha già definito come il processo dello svezzamento. E vedete che qui adesso si arriva nel quarto versetto della strofa a una indicazione che assume davvero un aspetto come dire, proprio qualificante per quanto riguarda questo itinerario di maturazione che man mano trova il linguaggio appropriato per entrare consapevolmente nel dialogo con la presenza che parla, con la presenza che chiama, con la presenza che promette, con la presenza che dice la sua, con la presenza che dona la legge, dunque non inserito in una storia, in uno orante, vedete, adesso si trova direttamente collocato nella posizione che è che gli impone di affrontare il discernimento, che è decisivo per quanto riguarda quella maturazione per la quale è stato accompagnato e per la quale, come lui stesso affermava, è giunto allo svezzamento. Dice il versetto 20: io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo. Vedete, questo versetto è un versetto che è stato molto studiato e commentato dai padri della Chiesa, perché qui leggiamo di uno struggimento del desiderio, uno struggimento. Qui il verbo io mi consumo è un verbo piuttosto raro, ma è un verbo molto, molto espressivo. Io mi consumo nel desiderio, ma vedete, nel senso che il nostro orante si rende conto di desiderare quel desiderio che gli consenta di raggiungere uno stato di innocenza, in modo tale che il suo desiderio corrisponda al desiderio di Dio per lui, quel che desideri tu per me, ma il desiderio del desiderio. E vedete, è proprio qui che il nostro amico avverte la necessità di affrontare un impatto con suggerimenti che lo mettono fortemente e duramente in discussione. La minaccia degli arroganti, come dice subito dopo il versetto 21, gli orgogliosi, dice la mia Bibbia, ma gli arroganti, ma in questione, vedete, è esattamente quel che il versetto 20 ha annunciato. Il ritorno all'indietro fino ad Abramo, ma poi vedete questo costante contatto con le tappe di una lunga storia che ci precede, ma di una lunga storia che diventa riferimento emblematico, paradigmatico, didattico, per misurare, verificare e confermare l'autenticità del nostro cammino in relazione con il tu che parla. Ed ecco, emerge nell'animo del nostro orante questa contraddizione, per cui, vedete, dichiara che brama di desiderare quel che Dio desidera per lui. Perché c'è una contraddizione, perché c'è un conflitto tra desideri, c'è un conflitto tra desideri. E qui è impostato il discernimento radicale, come poi, vedete, dirà San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi con tutta la sua competenza teologica: c'è un conflitto di desideri. E infatti i versetti seguenti ci parlano di quella arroganza che, vedete, qui non viene attribuita ad altri personaggi. Chiunque in giro per il mondo può essere identificato come una figura rappresentativa di quell'arroganza che comunque il nostro orante riscontra come un'ipotesi che emerge come figura di riferimento nell'animo suo, nel suo stesso modo di essere. È un dibattito interiore quello che si sta sempre più precisamente manifestando nell'animo suo, un dibattito interiore. C'è un'arroganza che peraltro, vedete, viene sgridata, quel tu minacci, tu sgridi, ecco, viene sgridata dal tu di Dio, e con addirittura una maledizione aggiunta: maledetto chi devia dai tuoi decreti, allontana da me vergogna e disprezzo perché ho osservato le tue leggi. Vedete, il conflitto è in atto e il nostro orante si rende conto che qui il dibattito interiore non può essere accantonato, trascurato, rinviato a chissà quando, a chissà dove. Bisogna affrontarlo. E vedete, gli arroganti di cui ci sta parlando tutte quelle motivazioni che in un modo o nell'altro vogliono convincerlo che non c'è nulla da vedere, altro che cespuglio che arde senza consumarsi. Non c'è da desiderare all'interno di una vicenda che assunto per quei personaggi rievocati precedentemente, le caratteristiche di una chiamata, di una missione, di un servizio, non c'è nulla da vedere. Sarebbe come restare incantati. Si vede con il cuore, si vede con l'immaginazione, si vede con la fantasia, si vede quel che non c'è. Cosa desideri? Quel che c'è o quel che non c'è? Ed ecco, a maggior ragione, vedete, è inutile custodire la promessa relativa a una terra che non è abitabile. Gli arroganti, qui come tali vengono definiti, questi messaggi, vedete, sono figure, entità personali, sono motivazioni interiori che fanno parte di quel dibattito per cui quell'itinerario pedagogico di cui ci siamo già resi conto da un pezzo adesso assume in modo sempre più preciso le caratteristiche di una pedagogia del desiderio. E d'altra parte il nostro orante si è reso conto che non può sfuggire, è sempre più consapevole che qui si gioca la sua responsabilità, è una percezione trepidante la sua, non c'è nulla di strafottente, di prepotente, di presuntuoso, ma si rende conto che non può prescindere da questa ricerca, da questo dall'impatto con questo conflitto e dal discernimento che esso esige. E il versetto seguente, infatti, vedete che già leggevo, dice: allontana da me vergogna e disprezzo perché ho osservato le tue leggi. Si avverte, si riconosce come oggetto di un'aggressione, ma è un'aggressione nella quale è implicato appunto quel groviglio di contraddizioni che ristagna dentro di lui, un groviglio di contraddizioni altro che il cespuglio che arde senza consumarsi. Si sente calunniato, comunque smentito, denunciato, quel processo di maturazione che ha definito il suo svezzamento, e dunque quello che lì per lì si è presentato come l'itinerario che qualifica positivamente tutto il cammino della sua vita, sta crescendo, sta maturando, sta diventando adulto, ed ecco, tu sei un illuso, tu devi soltanto vergognarti per come sei preda di fantasie inconcludenti. Ebbene, vedete come lui qui partecipando al dibattito interiore sta affrontando passaggi che lo mettono duramente alla prova, e quindi il versetto 21, c'è scritto 21?
No.
22, che già leggevo, allontana da me vergogna e disprezzo, allontana, pure questo verbo interessante, perché ho osservato le tue leggi, vedete, un po' boccheggiante, allontana, si sente soffocare, qui c'è proprio l'immagine di uno svelamento, come una situazione nella quale si è avvolto nelle spire di un dibattito che gli toglie il fiato, ed ecco, allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue, siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Già, come sta insistendo in quella meditazione di cui già sappiamo, e in quel ascolto della voce che bisbiglia dentro di lui, ma è inconfondibile, continua a infondere impulsi che hanno tutte le caratteristiche di una corrente di gioia, una corrente di pace, una corrente di consolazione, perché mi calunniano, ecco. Ma è passato attraverso questa calunnia, vedete, attraverso questo dibattito interiore, in modo molto risoluto e molto energico, e ha registrato tutti i rischi a cui è esposto il suo cammino, sembrava così spavaldo nel dichiararsi ormai svezzato, ed ecco, siedono i potenti, si insediano, e questo sedersi è un intronizzarsi, è una posizione di dominio, è una posizione di potere, c'è qualcuno che vuol farla da padrone, in me, con me, e approfittare di me, calunniandomi, ma il tuo servo, ritorna il servo, vedete che compariva nel primo versetto della strofa, medita i tuoi decreti, e quindi, ultimo versetto della strofa, anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti. Dunque, qui di nuovo vedete il nostro orante che ha assunto la fisionomia di personaggio messo duramente alle strette, fino a rischiare il soffocamento, un naufrago buttato chissà dove, che annaspa in modo piuttosto scomposto, ed ecco, la mia gioia, i miei consiglieri sono i tuoi precetti. Vedete, il viaggio prosegue e prosegue passando attraverso i momenti nei quali, come adesso il nostro orante ha dichiarato, si è reso conto di quanto la sua posizione sia personalmente inadeguata, se non fosse vero che, ecco, nel discernimento rispetto al quale si è lì per lì riconosciuto così sprovveduto e d'altra parte così buttato allo sbaraglio, per cui non ha potuto tirarsi più indietro. Ebbene, in quel discernimento ci sono i consiglieri, dice qua, i tuoi precetti, è la tua parola, è la tua presenza che assume la prerogativa del criterio di discernimento in base al quale ecco che è possibile superare quell'incrocio così drammatico come egli ce l'ha illustrato, vedete, in modo sobrio, estremamente semplice, ma con molta coerenza. Non è un episodio trascurabile quello che adesso vedete, è divenuto addirittura un'occasione di crescita, e di crescita questa volta non nella immaginazione o nel pio desiderio, ma di crescita proprio nell'autenticità di un cammino di conversione che per un certo verso lo rende sempre più consapevole dei suoi limiti e della sua insufficienza, per altro verso lo consegna in modo sempre più totale all'iniziativa gratuita del Signore, il Dio vivente, il Dio della sua consolazione. E allora la strofa seguente, e subito ne veniamo a capo, è la quarta strofa del nostro Salmo, che vedete si apre con ancora una volta un richiamo molto istruttivo per noi. Io sono prostrato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Vedete, in base a quel che proprio la strofa precedente ci ha illustrato, il nostro orante adesso si rende conto di essere stato ricondotto alle sue vere misure. Chi sono io veramente? E io, vedete, sono un grumo di polvere. Anche se questo grumo di polvere che sono io è messo in grado di raccontare. Ricordate allora il secondo racconto della creazione: dalla polvere della terra è stato plasmato l'essere umano. E la mia reale creatura, sta dicendo il nostro orante, è quella di una creatura. È un ridimensionamento molto drastico, ma è molto autentico, è segno di una autentica maturazione, preziosa maturazione. Lo svezzamento a cui accennavo all'inizio della strofa precedente non è una realtà ipotetica ed evanescente, è la realtà che riguarda il nostro orante, che registrando i dati oggettivi della sua esistenza umana, polverosa più che mai. La sua misura come quella di un mangiatore di polvere, vedete, io sono prostrato nella polvere, ma dammi vita secondo la tua parola. Qui naturalmente non mancano i testi che potremmo opportunamente citare a conferma di come il termine e l'insieme delle espressioni che compaiono in questo versetto ci rimettono in contatto con i dati oggettivi che nel corso della storia della salvezza riconducono puntualmente l'esistenza di ogni essere umano alla concretezza della propria misura creaturale. ed ecco, ti ho manifestato le mie vie. Vedete, quel ti ho manifestato, raccontato, di nuovo il verbo raccontare, le mie vie, e tu mi hai risposto: insegnami i tuoi voleri. Vedete, lo affermavo un momento fa, una creatura polverosa come sono io, che però è dotata di una voce. Anche la polvere che sono io ha una voce che le consente di raccontarsi, e tu rispondi. Tra diversi testi dell'Antico Testamento che potremmo citare, vi ricordo il Salmo 22, dove l'orante, Dio mio, perché mi hai abbandonato, questo è il Salmo 22, l'orante si dichiara ridotto a condizione secca, aspra, arida, di un grumo di polvere, e nel versetto 16, e poi è proprio il Salmo 22 che ci conduce a quella svolta nella quale il nostro antico orante dice: tu mi hai risposto. E dato che il Salmo 22 per i discepoli è stato inteso come la preghiera di Gesù moribondo, certamente questo richiamo non ci lascia indifferenti. Tu mi hai risposto, così come alla fine del libro di Giobbe il Signore risponde a Giobbe: tu mi hai risposto. Proprio il verbo che compare qui: ti ho raccontato le mie vie. Tenete d'occhio questo termine strada, qui è al plurale, era il termine che compariva nel versetto 1 del nostro Salmo: beati coloro che sono integri sulla strada. Ecco, coloro che prendono sul serio la loro realtà di viandanti, di chiamati alla vita, e dunque in viaggio sulla strada della vita. E tutto quello che sta seguendo è esattamente la descrizione progressiva di quello che avviene lungo quella strada, ma non soltanto come descrizione dei fenomeni empirici che man mano si evolvono nel rapporto con le cose, gli avvenimenti, gli incontri nel tempo, nello spazio, ma è una strada che in modo sempre più preciso traccia itinerari interiori, ce ne stiamo rendendo conto, e non ne possiamo dubitare. Insegnami i tuoi voleri, già, tu mi hai risposto. E qui vedete che la quarta strofa prosegue dicendo: fammi conoscere la via dei tuoi precetti. Notate che il termine via, derech, comparirà altre tre volte nel seguito del nostro Salmo. Una prima volta è comparsa al plurale, le mie vie, nel versetto che abbiamo appena letto, per quattro volte adesso compare al singolare: la via dei tuoi precetti. Dunque questa è la strada lungo la quale le mie vie incrociano la tua via. Per questo ecco che è il tuo essere viandante che incrocia le mie strade, che potrebbero essere sempre esposte a soluzioni variabili, occasionali, pericolose, incerte. Ebbene, è la tua strada, per come tu sei viandante sulla strada e mi vieni incontro, ecco che la mia vita è confermata nel cammino che mi rende progressivamente maturo nell'accogliere la vocazione che tu mi hai donato, e per corrispondere alla tua gratuita volontà d'amore. C'è la tua strada. E vedete, fammi comprendere, qui questo conoscere meglio sarebbe tradurre con comprendere. E vedete che Qui il nostro orante dice di nuovo: mediterò i tuoi precetti, prodigi, io piango nella tristezza, sollevami secondo la tua promessa. Questo versetto 28, questo versetto 28, vedete, segna ancora una volta una svolta nel suo cammino, perché ha dichiarato di essere più che mai consapevole di essere un misero grumo di polvere, d'altra parte coinvolto nella relazione con qualcuno che nella gratuità della sua iniziativa si è preso la briga di tracciare una strada per venirmi a incontro e per venirmi a prendere là dove io sono quel grumo di polvere che sembra disperdersi nel vuoto. Ed ecco qui il quarto versetto della quarta strofa ci parla di uno stillicidio di lacrime. Mi ritrovo in lacrime, dice. Le lacrime della debolezza, le lacrime del turbamento, lui dice lacrime di tristezza. Il termine usato in ebraico opportunamente tradotto così, ma anche noia, e anche stando alla traduzione in greco achidia, l'acidia, già uno stillicidio di lacrime che mi conduce ancora una volta al discernimento che, come era stato inquadrato precedentemente, conflitto tra desideri in me. Adesso vedete quel conflitto in me che non riguarda più esattamente desideri contrapposti tra loro, ma che mi sollecita a prendere posizione laddove in me si insinua un clima di noia, aridità, secchezza, quell'acidia che è l'impigrimento dell'animo, laddove apparentemente non ci sono più desideri, non c'è conflitto di desideri. Non c'è più il desiderio, c'è l'acidia, c'è quel disgusto generalizzato per tutto, sempre, comunque, l'acidia. Ebbene, vedete, qui di nuovo il nostro orante si rende conto di come c'è un momento nel suo cammino, e sembra che il momento sia giunto, ma pensate che siamo soltanto alla quarta strofa, in cui non ha più un linguaggio adatto per raccontare quello che succede a un grumo di polvere come è lui, che non sia il linguaggio delle lacrime. E d'altra parte è proprio il linguaggio che, come ha affermato immediatamente prima, è certamente oggetto di risposta, è oggetto di attenzione, è proprio là dove io piango alle prese con i dati sconfortanti di un vuoto interiore nel quale sono desertificato, nel quale sono senza pensieri e senza affetti, sono un grumo di polvere che è diventato un masso di pietra, per di più aguzza e schiacciante. Ed ecco, c'è la strada di colui che viene a visitarmi, che viene a trovarmi, che viene a prendermi proprio là dove io piango, nella tristezza. Sollevami secondo la tua promessa. Ecco, e vedete qui adesso lui prosegue esplicitando qual è l'alternativa che ormai deve essere illustrata senza infingimenti, senza ritrosie di alcun genere, perché dice: tieni lontano da me la via della menzogna, fammi grazia della tua legge, ho scelto la via della giustizia. La giustizia è la fedeltà, la emunà, quella che poi in greco diventa lizia, la verità. Dunque ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Già, c'è la strada della menzogna e c'è la strada della fedeltà. C'è la maschera, la strada della menzogna, e c'è quell'altra strada, quella tracciata da colui che viene a prendermi, e vedete, viene a prendermi qui. Interessante è il verbo nel versetto 29, tieni lontano da me, il verbo che allude a un percorso aggirante. Dunque c'è qualcuno che è in grado di compiere anche un giro molto ampio e molto largo, ma in maniera tale da in qualche modo impedirmi di affrontare vie traverse. E invece è proprio per questo motivo che sono messo in grado di scegliere. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Ecco, vedete il passaggio attraverso la Cidia e quel discernimento che ha assunto adesso nuove caratteristiche rispetto a quello che ci diceva precedentemente il nostro orante. Il passaggio là dove io resterei prigioniero della mia desolazione, del mio abbattimento, del mio svuotamento, della mia inconcludenza, di quella che è l'evidenza del fatto che sono creatore, un grumo di polvere, ma quella consapevolezza ad un certo momento diventa anche motivo di sconforto, di delusione, di amarezza. Come posso essere fiero della mia debolezza? Ed invece, vedete, è proprio la strada della verità, la strada della fedeltà, la strada del Signore che mi viene a prendere, che fa di quella mia debolezza oggettiva, dove sono così consapevole della mia miseria, la strada che mi consente ancora e mi consentirà sempre di procedere nel cammino della mia vocazione alla vita. E infatti qui dice: ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Qui la confusione è la vergogna, si parlava della vergogna precedentemente, e adesso ecco la mia condizione vergognosa non è la condizione nella quale le calunnie che ricevo da quell'arroganza che mi vorrebbe smontare tutti le mie motivazioni interiori mi hanno riversato addosso, ma adesso è la vergogna che è divenuta il luogo della mia debolezza oggettiva, polverosa finché si vuole, là dove la strada del Signore incrocia i miei passi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Notate che questo ho aderito è lo stesso verbo che compariva all'inizio della strofa, nel versetto cosa c'è scritto non lo so, 25 nel versetto 25 io sono prostrato nella polvere, ecco qui è il verbo davak, ho aderito alla polvere. E adesso versetto 31, aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, come quell'essere fangoso, polveroso che si striscia per terra, e adesso ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. La mia vergogna è visitata da te, è presa da te, e la tua strada incrocia quello che io sono, e sono messo in grado di rendermi conto di come è inutile cercare soluzioni trasversali e fittizie e addirittura come dire, così proprio devastanti, come quel processo di autodemolizione della nostra coscienza interiore, per cui la nostra vita diventa un fenomeno di disperazione, un risucchio di lacrime inconsolabili. Ed ecco, corro per la via dei tuoi comandamenti. Vedete, la strofa si conclude così, anche noi concludiamo. Io naturalmente ho superato tutti i limiti di tempo, e quindi, non avendo appunti e dovendo ragionare con pezzi di carta che ho ritrovato qua e là, naturalmente i tempi sono allungati, invece che abbreviati. Corro per la via dei tuoi comandamenti. Vedete che qui comincia la corsa, con cuore dilatato, corro per la via, la strada dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore. Ecco, quella scelta a cui accennavi immediatamente prima, il nostro orante, diventa una corsa a cuore largo. Questa corsa ci rimanda al prologo del Cantico dei Cantici, ci rimanda a tanti altri testi, ci rimanda a quelle pagine nei Vangeli che ci descrivono come primi personaggi che si accostano al sepolcro vuoto, corrono con cuore largo, senza più impedimenti. Comincia questa corsa, vedete, sono passaggi programmatici, passaggi determinanti, che danno tutta un'impostazione al cammino che poi seguirà, e le strofe che verranno ce ne daranno conto. Fermiamoci qua e invece diamo uno sguardo rapidamente al Vangelo di domenica prossima. Vedete, eccoci qua, siamo alle prese ormai con la seconda parte del Vangelo, il quarto Vangelo, fino al capitolo 12, una prima parte, dal capitolo 13 in poi. È giunta l'ora, e l'ora della gloria, così si apre il capitolo 13, prima della festa di Pasqua. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ed ecco, è giunta l'ora, è l'ora della gloria. Se voi ritornate indietro un paio di pagine, ecco, nel capitolo 12, versetto 20, 27, l'anima mia è turbata, dice Gesù, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ecco, Per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. E venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. È l'ora della gloria. Adesso siamo a Gerusalemme, nella sera dell'ultima cena, l'inizio del capitolo 13, avvia una sezione del nostro Vangelo che ci condurrà sino alla fine del capitolo 17, quindi una porzione amplissima del quarto Vangelo, tutto quello che avviene nel giro di poche ore, le ore dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Ebbene, vedete, un momento fa, quel versetto 27 del capitolo 12 ci dice che Gesù è arrivato a Gerusalemme turbato. E l'Evangelista, se voi ritornate ancora per un momento alla fine del capitolo 12, versetto 37, l'Evangelista spiega: sebbene avesse compiuto tutti questi segni davanti a loro, non credevano in lui perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, che è il versetto 1 del Salmo 50, del capitolo 53, il quarto canto del servo: Signore, chi ha creduto alla nostra parola, il braccio del Signore, a chi è stato rivelato, versetto 1, il quarto canto del servo, capitolo 53, e quindi di nuovo prosegue. E non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto ancora, e qui Isaia nel capitolo 6, la grande visione della gloria, Isaia nel Tempio a Gerusalemme, ha reso ciechi i loro occhi, ha indurito il loro cuore, perché non vedono con gli occhi e non comprendono con il cuore, si convertono e io li guarisca. Dunque la durezza del cuore umano, l'Evangelista spiega così, la durezza del cuore, e già l'aveva detto Isaia, e adesso ci siamo. E intanto sappiamo anche che già c'è qualcuno che ha deciso la condanna a morte di Gesù, capitolo 11, dopo l'episodio di Lazzaro, Gesù condannato a morte, la decisione è presa, poi bisogna trovare il momento che sia operativamente adatto a realizzare quella decisione. E intanto vedete Gesù che procede nel suo cammino sempre più espressamente fa riferimento alla gloria del Padre, proprio i versetti 27 e 28 del capitolo 12 che ho appena richiamato, la gloria del Padre, perché sia glorificato. Dunque la sua risposta al Padre, il suo cammino è un cammino che corrisponde alla volontà di colui che l'ha inviato, al compiacimento del Padre. E d'altra parte i discepoli che osservano questo suo modo di comportarsi e di dare testimonianza a quello che è l'intimo dialogo che lo impegna costantemente nella relazione con il Padre di cui egli sta parlando, e i discepoli sono imbarazzatissimi. E vedete, non per niente adesso nel capitolo 13 che apre la seconda parte del nostro Vangelo, e subito arriviamo alla pagina che leggeremo domenica prossima, Gesù tutto preso da questo suo dialogo interiore con il Padre. Ho appena dato uno sguardo alla battuta di avvio del capitolo 13. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco, è stato il filo conduttore di tutta la sua missione, tutto il suo cammino, tutta la sua strada. Anche Gesù ha compiuto una strada. Già, il Salmo 119 ci suggerisce tanti spunti. di ricerca a questo riguardo. E dunque adesso vedete, Gesù espressamente da qualche tempo sta parlando della sua morte, di come nel contesto di questa conversazione con il Padre, nel contesto di questa sua risposta al Padre, nel contesto di questa strada che Gesù porta a compimento come missione che gli è stata affidata dal Padre, c'è di mezzo la sua morte. E se ricordate, tornando ancora indietro per un momento al capitolo 12, nel versetto 31, leggevamo che Gesù afferma, si trova ormai a Gerusalemme, come sappiamo, che il giudizio di questo mondo è giunto, il principe di questo mondo sarà gettato fuori, io quando sarò elevato da terra tirerò tutti a me. Conosciamo bene questa parola del Signore, è così potente, è così davvero ricapitolativa di tutto il suo cammino in questo mondo, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Questo diceva, prosegue qui il versetto 33, per indicare di quale morte doveva morire. Di quale morte doveva morire? Che morte è la morte di Gesù? Perché questa morte è nella sua condizione umana, eppure come dire, il suo modo di corrispondere a quella volontà d'amore che costituisce il principio e il riferimento ultimo di tutta la sua presenza in questo mondo, è incastonata nel grembo del Padre la sua morte, la paternità di Dio. La figliolanza di Gesù glorifica il Padre nel momento in cui attira a sé la realtà di tutti gli uomini che muoiono, come adesso qui ha appena affermato. Ma che morte è questa? Ecco, vedete, adesso è giunta l'ora. Gesù che affronta quel passaggio che è testimonianza dell'atto d'amore con cui risponde al Padre, e quell'atto d'amore che gli consente di stringere a sé, di attirare a sé i suoi, che sono nel mondo, dice qui l'inizio del capitolo 13, ma tutti, diceva il versetto 31, 32 del capitolo 12, coloro che sono nel mondo e coloro che sono coinvolti in questa relazione d'amore tra il Padre e il Figlio, alla maniera di un abbraccio che raccoglie tutta la storia umana. E qui nel capitolo 13 ricordate che Gesù compie due gesti, che sono entrambi esplicativi di questo che è il suo modo di affrontare la morte come atto d'amore, come risposta d'amore a un dono d'amore, come rivelazione d'amore. I due gesti sono in primo luogo la lavanda dei piedi e in secondo luogo il boccone di pane che Gesù consegna a Giuda. E Giuda poi se ne va, si allontana nella notte. Ricordate che a proposito della lavanda dei piedi, Pietro vorrebbe rifiutare. Questo per ribadire ancora una volta come i discepoli sono in difficoltà. I discepoli non sono sintonizzati, i discepoli stentano, anzi in qualche modo sembra proprio che vogliano rifiutare di accogliere quello che Gesù sta descrivendo, raccontando di sé quello che Gesù sta rivelando di sé, della sua missione e di come in questo suo modo di procedere è l'opera di Dio che si compie, è una storia d'amore che stringe lo svolgimento integrale della storia universale all'interno di una all'interno di una volontà d'amore come l'ho. E vedete qui di nuovo nel capitolo 13 abbiamo a che fare con il turbamento di Gesù nel versetto 21. Dette queste cose Gesù si commosse profondamente e dichiarò, etaraxito pneumati, si commosse profondamente, si turbò, è turbato. Ma questa è l'ora della gloria, come abbiamo appena appreso. Ma è l'ora del turbamento per Gesù, ed è l'ora nella quale il padre si compiace del figlio, l'innocente che è rifiutato, che è condannato a morte. Ne parlavamo in questi giorni, proprio in altri momenti, con alcuni di voi, perché i brani del Vangelo secondo Giovanni che leggiamo nella messa sono brani che sono tratti da queste stesse pagine, da questi stessi capitoli. Vedete, una storia d'amore. Quando Giuda esce, il versetto 31 dice così: quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Ecco, è la gloria, è l'ora della gloria. E vedete, questa ora della gloria riguarda il padre e il figlio, ed è in questa stretta d'amore tra padre e figlio che è contenuto tutto lo svolgimento drammatico della storia umana e tutto quello che nella storia umana è abisso di oscurità, di infamia, di violenza, di prepotenza, di rifiuto, di peccato, di morte. Ma la morte, che è ricapitolazione di tutto il dramma della ribellione umana nei confronti dell'iniziativa di Dio, la morte adesso è catturata all'interno di questa relazione d'amore per cui Gesù risponde al Padre. Ed è proprio qui, vedete, che Gesù ripete ancora una volta che non c'è più da illudersi. Se voi nel capitolo 13 prendete il versetto 33: figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, ecco, ne parlavamo proprio quest'oggi nella messa con alcuni di voi. Vi do un comandamento nuovo, ecco, vi lascio quello che è mio, quello che è mio, che è mio. Amatevi gli uni gli altri perché io vi ho amati. Qui vedete anche ospera e cazzos, in quanto io vi ho amati, già. Quello che Gesù lascia ai suoi discepoli da parte sua, quello che è competenza sua, quello che è prerogativa sua, quello che è opera sua. Ed ecco, i discepoli alle prese con questa partenza di Gesù e sono disturbati, come subito dimostrano Pietro e gli altri che poi intervengono. Ma che cosa vuol dire? Ma perché parte? E intanto vedete il lascito che Gesù da parte sua consegna loro non viene preso in debita considerazione. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. E Simon Pietro interviene: Signore, ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Già. E Pietro, vedete, subito dichiara di essere pronto a andare anche lui, la strada tua, ed ecco, questa è anche la strada mia. E Gesù gli parla del tradimento, sappiamo bene come vanno le cose. Intanto, vedete, rispetto a questa spavalderia di Pietro, c'è da registrare comunque il disagio generalizzato dei discepoli, e la spavalderia di Pietro in realtà non produrrà effetti adeguati, anzi già Gesù stesso gli ha detto: guarda, che qui anche tu sei dalla parte di coloro che mi rifiutano, mi tradiscono. Vedete, questo collocare Pietro, ma collocare tutti i discepoli nella posizione di traditori, di avversari, di coloro che rifiutano la figliolanza di Gesù, la sua obbedienza al Padre e la sua offerta d'amore. La vicenda assume un tono che è massimamente drammatico, come ben sappiamo. D'altra parte, proprio in questo modo è instaurata nella storia umana quella novità che è rivelazione di un'opera d'amore che non soltanto giunge a subire un rifiuto, ma è un'opera d'amore che ingloba anche quel rifiuto subito all'interno di una sovrabbondanza inesauribile. Anche quel rifiuto diventa smentita dell'amore, predisponendo così un criterio interpretativo delle cose in vista di una constatazione ancora una volta del fallimento a cui va incontro la responsabilità umana che tradisce i doni ricevuti e dunque l'offerto d'amore che viene comunque sempre da Dio. Ma adesso quel rifiuto è interno alla rivelazione di quell'amore che ancora, vedete, i discepoli, ma questo riguarda tutti quanti noi, non avevano registrato, individuato e interpretato. È un amore nuovo, è l'amore vero e definitivo, è l'amore pieno e totale, è l'amore che viene da Dio, ma viene da Dio adesso nel cuore umano di Gesù, nella carne umana di Gesù, nella condizione mortale di Gesù. È quell'amore che non soltanto generosamente affronta il rifiuto, ma è rivelazione di quella novità assoluta che viene da Dio e che coinvolge lo stesso rifiuto subito in una fecondità generativa per la vita degli uomini, per la conversione degli uomini, per la rieducazione degli uomini. Vedete, è una strada quella di cui si parla qui. L'evangelista Giovanni usa proprio questo linguaggio, Gesù stesso che si presenta come: ecco la strada. Ma è la strada che incrocia le strade della nostra condizione umana, è quella strada percorrendo la quale, ecco, il Dio vivente ci è venuto a prendere. Ci è venuto a prendere là dove noi laddove noi l'abbiamo rifiutato e rifiutiamo il figlio. Ebbene, quel figlio che si è consegnato secondo la volontà del padre fino ad essere rifiutato è proprio lui il rivelatore di quella novità, per cui così siamo presi, e siamo presi non in quanto meritevoli di qualche premio, riconoscimento, approvazione, qualche carezzevole conforto, ma siamo presi proprio là dove abbiamo rifiutato. Nel nostro rifiutare noi ci troviamo come trascinati nel grembo del Dio vivente, nel grembo della misericordia. Tanto è vero, vedete, che qui adesso Gesù parla con Pietro e gli dice: io vado, e poi dice: preparo nella casa del Padre mio i posti, e poi ritornerò e vi prenderò con me. Era il Vangelo di quest'oggi. Fino al versetto 6 leggevamo: ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Ecco, vedete, Gesù parla di questa strada sua che lo conduce alla morte. Lo conduce alla morte perché ci sono quelli che lo rifiutano, perché i discepoli lo rifiutano, perché la condizione, perché la carne umana lo rifiuta. E vedete, il dramma qui è totale. Ebbene, per questo il cuore dei discepoli è turbato, e Gesù parla di questo accesso alla casa del Padre e parla dunque di quel suo modo di partire, cioè di morire, che sconfigge, travolge la morte, rende la morte obbediente alla edificazione di quell'ambiente che è il suo corpo glorioso, il figlio di cui il padre si compiace, e nel suo corpo umano glorificato, ecco lo spazio di una accoglienza universale per tutti gli uomini che sono inevitabilmente in cammino verso la morte, e questo è ormai un cammino che incontra, va precipitando là dove il corpo glorioso del figlio vittorioso sulla morte è divenuto la casa a cui tutti gli esseri mortali sono condotti, là dove per tutti gli esseri mortali è preparato il posto. La morte umana non è più la conseguenza estrema del peccato e dunque la sentenza definitiva di una condanna. La morte umana è il passaggio decisivo e universalmente efficace verso l'incontro con colui che è risorto ed è vivente. Sì, sì, non ti preoccupare, succede, sai, sono fenomeni tecnologici. E lui ritorna, per questo Gesù dice che ritorna. Il suo morire è il suo far della morte un passaggio per ritornare. È la vittoria del Signore risorto, e questo che riguarda lui vittorioso riguarda la nostra condizione umana, perché è qui che il cuore umano allora è raggiunto, è visitato, è coinvolto in un cammino di conversione. Già, quel... Vedete che la nostra esistenza umana può aprirsi a relazioni d'amore autentiche, nella gratuità pura e vera, perché il Signore è risorto. È la carne gloriosa del Signore risorto che ci trasmette quella novità che libera la nostra esistenza umana da quella condanna a morte per cui precipitiamo verso il fallimento. Ed ecco, il nostro morire è il compiersi del nostro vivere per un motivo d'amore. La sua vittoria sulla morte apre la strada del ritorno a casa per tutti noi, per tutti gli uomini. La nostra adesso vocazione alla vita così compromessa, così piena di contraddizioni, così appesantita dalle conseguenze del peccato, fino a morire, ma già a questo riguardo siamo stati segnati con l'impronta indelebile che il battesimo ci ha conferito, ma adesso è il nostro vivere in una prospettiva nel corso della quale ci stiamo consumando, non per morire, termine ultimo del viaggio, ed ecco il fallimento è definitivo, e tutto questo percorso è adesso il nostro cammino che tutto interna una storia d'amore. È il nostro cammino che è attraversato da colui che ritorna, da colui che è risorto dai morti, da colui che ha vinto la morte, da colui che continua a manifestarsi come l'interlocutore che ci accompagna, ci custodisce, ci illumina, ci spiega come la fatica del nostro vivere fino a morire è il nostro cammino di ritorno alla pienezza della vita nella gratuità dell'amore. Già. E vedete che qui tra l'altro interviene Tommaso. Tommaso vorrebbe un'altra strada, eh? Dice: ma che strada è questa? Un'altra strada. Poi interviene anche Filippo, e Filippo vorrebbe arrivare subito alla meta senza strada. Signore, mostraci il Padre e ci basta, non abbiamo bisogno di una strada. E Gesù che risponde, ecco, io sono la strada, la verità e la vita. Vedete che ritroviamo una terminologia a cui il Salmo 119 già ci ha abituati e ancora avremo modo di confermare questa abitudine, ma qui adesso la risposta a Filippo. Non c'è modo di saltare la strada, c'è da percorrerla questa strada, laddove nel nostro consumarci fino a morire, e noi siamo in tutto e per tutto come dire segnati da quella conferma irrevocabile che ci definisce nella comunione con colui che ritorna, con il Signore vittorioso sulla morte. Vedete che la nostra incapacità di amare, la nostra inabilità ad amare, la nostra condizione di impossibilità nella gratuità dell'amore, ecco, quello che è nostro adesso è oggetto di un atto d'amore da parte di colui che per condividere la nostra sorte miserabile è morto per noi. Ma vedete, ha vinto la morte. Questo è il passaggio, è risorto, è glorioso, ed è colui che ci viene incontro, ritorna, e ritorna sempre, ritorna puntualmente, ritorna capillarmente, ed è nella relazione con lui risorto che allora la nostra condizione umana non è più prigioniera di quella... vergogna, diceva il Salmo 119, per cui noi siamo dei derelitti che non amano e non ameranno mai. Noi siamo messi in grado di fare proprio di questo nostro miserabile vissuto fatiscente, concreto, umile, con tutti i traballamenti, non ci fare di quel nostro vissuto fino a morire un'offerta d'amore. Siamo messi in grado di amare perché e colui che ha vinto la morte è colui che ci viene incontro e ritorna a noi. Se... Beh, questa strada è lui, è Gesù stesso, lo dice. Nel suo modo di morire dimostra come nella sua carne umana si rivela lo spalancamento del grembo della misericordia nella paternità di Dio, e così nel suo morire viene a prenderci il Signore risorto, viene a prenderci. Per questo noi siamo amati da colui che muore per noi, da colui che risorge per noi. Nel suo risorgere, ecco che il suo amore è vittorioso su quel morire di cui noi saremmo prigionieri nel nostro fallimento umano, nella nostra solitudine, nella nostra incapacità d'amare. E qui sta la grandezza superiore dello, come dice poi il versetto 12, adesso ci fermiamo qui, quella grandezza superiore dell'operare in noi della paternità di Dio, opere più grandi ancora, quelli che crederanno in me, perché vedete è il Signore risorto che opera in noi opere più grandi. C'è il suo cammino fino a morire, ed ecco le opere più grandi per quei discepoli che siamo anche noi e che si prospettano per come siamo in relazione con lui risorto. Soltanto con lui che giunge fino a morire per solidarietà, ma con lui che vince la morte, ed ecco la relazione con lui risorto nella invisibilità, ma nella potenza creativa della vita nuova che la nostra vita si apre è in grado di percorrere le strade dell'amore nuovo. E allora la grandezza superiore, vi dicevo, dell'operare in noi della paternità di Dio, e questo significa che in virtù della resurrezione del Signore si apre la strada della conversione del cuore umano, e solo così, solo perché lui è risorto, noi possiamo convertirci, vedete. È che noi possiamo convertirci perché ogni tanto ci commuoviamo perché lo vediamo crocifisso. Noi siamo in grado di convertirci, il cuore umano è liberato, il cuore umano è guidato su strade di ristrutturazione radicale, perché il Signore è risorto. E allora, imparando a consumarci fino a morire, là dove la nostra strada è attraversata dalla sua, e là dove la nostra strada è occasione per essere sigillati nella comunione con lui, vivente. Ecco, così ci immergiamo. D'altronde per questo siamo stati immersi nel battesimo fin dall'inizio del cammino, ci immergiamo nella rivelazione di una storia d'amore che è universale ed eterno. Quell'amore per cui stiamo nascendo alla vita nel grembo di Dio, Padre di Gesù e Padre nostro. Fermiamoci. Devo essere brevi.